la stagione delle privatizzazioni dobbiamo fare un piccolo ragionamento un attimo a ritroso, perché vado molto per punti. La stagione delle privatizzazioni in Italia non comincia da oggi, è quella più massiccia, è cominciata nel 1992-93, quando praticamente la speculazione colpì la lira e con i governi Amato prima e Ciampi dopo si diede il via a una grande opera di privatizzazioni, furono privatizzate tutte le banche. Adesso si lamentano che non c'è il credito per le piccole e medie industrie, per le famiglie. Quelle erano le banche pubbliche che, nonostante fossero sempre banche, voglio dire, però voglio dire, avevano anche un minimo di funzione. Sono state tutte privatizzate e in particolare regalate il BNL, il Credito Italiano, Banca Nazionale dell'Agricoltura, eccetera, eccetera. E fu un'operazione da 150 a 200 miliardi, insomma, praticamente quella. Insieme a quella fu privatizzata anche buona parte delle aziende pubbliche italiane, Enel, ENI, fino ad arrivare e così via, Saipem, eccetera, eccetera, fino ad arrivare in questo caso al famoso decreto Bersani, che decise che il 30%, dice che ce lo diceva l'Europa, però caso strano, né la Francia né la Germania all'epoca liberalizzarono, così come l'Italia, gran parte, diciamo, della produzione dell'energia elettrica. Entrarono capitali stranieri, adesso voglio dire, quasi la gran parte della produzione di energia elettrica viene acquistata all'estero da centrali nucleari, eccetera, eccetera. L'Enel in particolare in questi anni ha diminuito almeno di 15.000 persone, altrettante la Telecom, perché quella fu in mano ai capitani coraggiosi, vi ricordate D'Alema, che l'hanno proprio prosciugata, insomma, no? Hanno pagato i debiti, i contratti per prendere queste aziende con le nostre tariffe, e il resto, i profitti se li sono gestiti come pareva loro, da Tronchetti Provera in poi. Io volevo ricordare una cosa molto poco simpatica che è successa nel 1992, che fu l'istituzione di un fondo in cui andavano tutti i proventi delle privatizzazioni e che serviva a ridurre il debito pubblico. Ebbene, siccome noi purtroppo abbiamo spesso non approfondiamo queste cose, perché i lavoratori purtroppo vengono, come si dice, ci sono armi di distrazione di massa, e praticamente lì finirono pure i proventi delle dismissioni del patrimonio degli enti previdenziali, cioè tutti gli immobili comprati con le ritenute nostre furono vendute in Sina, dismessero tutti, dismisero tutte centinaia di migliaia di alloggi, ma non incamerarono i proventi di questi alloggi, bensì andò in questo fondo per la riduzione del debito pubblico, cioè lo Stato ci rubò ancora un'altra parte. Questo è sintomatico, perché oggi dicono che quella doveva essere la cassaforte dei futuri pensionati, insomma, no? Invece oggi parlano come si dice, di debiti, di non capacità dell'IRPS, ma anche questo non è vero. Allora, è stato poi tutto un susseguirsi di liberalizzazioni delle privatizzazioni, l'acqua, come dicevo, nonostante, e penso che Carzetti poi ci dirà come stiamo a questo punto, nonostante il referendum vinto è soggetto ancora oggi ad attacchi pesanti, ma ricordiamo anche che quel referendum non trattava solo dell'acqua, trattava anche dei trasporti, dei servizi pubblici, e se ne stanno bellamente fregando. Unitamente a questi processi di liberalizzazione e privatizzazione sono andati avanti i processi di distruzione dei diritti dei lavoratori. E allora, senza che andiamo a tutte le cose passate, basta ricordare oggi l'ultimo, la questione la Fornero, le pensioni, l'articolo 18 già, come si dice, decapitato quasi dalla Fornero. Oggi siamo arrivati in pratica quasi alla soluzione finale. Ma quella di oggi è una soluzione ancora più pericolosa, perché è a rilascio lento, come certi medicinali, solo che questo è un medicinale velenoso. È a rilascio lento perché, voi sapete, questo è un decreto legislativo che è molto, come si dice, molto indefinito, per cui lascerà al governo, una volta che ha la delega dal Parlamento, mano libera per attuare poi con le leggi delega cosiddette, attuare nella maniera che più ritiene opportuna tutta una serie di, come dice, di abbattimento dei diritti, insomma, no? Di cui l'eliminazione dell'articolo 18, di quel che restava dell'articolo 18, è solo una, non dico che è il, come si dice, il, il male minore, insomma, ma c'è tanto, tanto, tanto. A questo proposito vi dico che come USB abbiamo preparato un quaderno che sarà spedito a tutte le nostre federazioni, praticamente che fa la storia in pratica delle leggi che hanno prodotto il precariato in Italia. Quindi su questo noi ve lo annuncio soltanto, faremo dei... è molto specifico, insomma, è molto la legge 30, c'è tutto, insomma, da, quasi dal dopoguerra in poi, insomma. E quindi è un quaderno che serve per la formazione dei nostri delegati, per cui a livello di federazione vi preghiamo di, poi ne manderemo le mail, di contattarci per organizzare anche momenti di formazione e di dibattito, perché è molto importante conoscere quello che c'è dentro questo, questo nuovo, questi nuovi provvedimenti del Jobs Act. È un provvedimento tra l'altro che è quasi infinito, nella sua indefinitezza ha una, come si dice, ha una portata temporale quasi infinita. Ecco, ma a rilascio vento non c'è solo le questioni che riguardano il Jobs Act, ma c'è anche tutta una serie di altri provvedimenti che sono contenuti nella legge di stabilità, ma anche nello sblocca Italia, che discendono dalla spending review. Praticamente è il tentativo compiuto, è il tentativo di compiere l'abbattimento, la distruzione finale di quel che resta, non solo dello Stato sociale, sanità, scuola, eccetera, eccetera, ma anche e soprattutto dello Stato, dei servizi pubblici locali, intesa sia come welfare che come proprio servizi. Servizi pubblici, insomma. Si tratta di tutto il mondo e non solo delle partecipate o delle aziende a totale capitale pubblico, le ex municipalizzate. Dicono che anche questo serve per abbattere il debito pubblico, ma noi sappiamo che ormai sono almeno 20 anni, no? Da 1942, sono 32 anni che ci raccontano questa favoletta, il debito comunque è aumentato, però anche questo è un provvedimento a rilascio lento che è molto molto insidioso. È molto insidioso perché tra l'altro è fortemente voluto dal capitale, insomma dal padronato nostrano, perché come penso voi sapete in questa lunghissima crisi, che è la crisi più lunga che si è conosciuta dal dopoguerra ad oggi, sono elementi che sfuggono alle panacee normali, insomma, perché è una crisi di sistemica, è troppo, sarebbe troppo lungo oggi affrontare i caratteri proprio precisi e strutturali di questa crisi, però è una crisi che non trova soluzione, ormai lo stanno dicendo anche i giornali, i padronali, eccetera, eccetera, non trova soluzioni perché è una crisi insita proprio nella struttura della valorizzazione del capitale, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, tutte queste cose che ci dicono in realtà sono soltanto un tentativo estremo di far pagare ai lavoratori, alla classe, alle classi sociali più deboli e salvare, diciamo, non potendo reggere neanche la competizione a livello internazionale, in quanto il nostro capitalismo è sempre stato un capitalismo molto miope, non solo familiare, ma come si dice, a quelli che arraffavano presto e subito, insomma, no? Quindi non hanno anche le capacità competitive di altri capitalisti. Tra l'altro siamo pure all'interno di una fase in cui l'Europa costringe, ha tolto questa costruzione dell'Europa unita, ha tolto sovranità agli stati, ha tolto sovranità agli stati. Voi sapete che ogni cosa che succede ce lo impone l'Europa, ce lo impone l'Europa, questo è vero, è anche un alibi, però è vero. Stanno di nuovo riducendo allo strazio a questo punto, manca allo stremo. La Grecia, la Troica è andata lì, ha detto che devono, come si dice, dopo aver abbattuto del 25% il PIL con le loro manovre, cioè dovrebbero aumentare, no? La crescita e l'abbatto del 25%, sono andati in Grecia, quindi guardate che ci stanno 19 nuove disposizioni, tra cui l'aumento dell'età pensionabile, licenziamenti di altri pubblici dipendenti, dopo dei centinaia di migliaia che hanno già dovuto licenziare gli scorsi anni, eccetera, eccetera, eccetera. Dicevo che questa cosa qua è speculare alla necessità degli speculatori nostrani, dei capitalisti nostrani, di realizzare dei profitti, perché come voi sapete questi sono i servizi pubblici, producono profitti senza rischio, perché dell'acqua abbiamo bisogno tutti, della luce abbiamo bisogno tutti, della sanità molti ne sono costretti a far meno, però ancora chi può, voglio dire, ci si rivolge e quindi si buttano come lupi affamati su queste cose. Questo deve partecipare, quindi non solo deve partecipare, ma di tutto il settore dei servizi pubblici è un problema serissimo. Tra l'altro, per quanto riguarda gli enti locali, voi sapete che grazie a Letta, dall'anno prossimo, dal 2015, scatta per gli enti locali il bilancio consolidato, cioè nei bilanci dei comuni e degli enti locali devono entrare anche i bilanci delle partecipate, delle loro aziende a totale paritario o partecipate. Questo significa che, per esempio, tanto per fare un esempio, qui a Roma i debiti dell'ATAC diventeranno debiti del comune e i comuni ogni anno dovranno, come si dice, risparmiare, accantonare, dovranno accantonare tante centinaia di milioni quanto sono le perdite delle loro partecipate o proprietà, insomma delle loro aziende o partecipate o a totale capitale pubblico. Questo significa che già le falliminali, perché voi sapete che con la legge di stabilità ci sono ogni anno e poi dopo di me ne parlerà meglio, ogni anno ci sono state sempre, anche quest'anno ci sono miliardi e miliardi di euro di tagli. Non solo questi danni, ma anche dovranno tagliare altri servizi perché devono accantonare tutte le perdite delle proprie aziende. E allora questo si tradurrà in diminuzione dei servizi, in aumento delle tariffe e in licenziamenti, perché questo è, se va bene a qualcuno capiterà la mobilità, eccetera, eccetera. Questa non riguarda solo i dipendenti diretti di questa azienda, ma riguarda anche tutto il panorama degli appalti. Perché gli appalti a questo punto le esternalizzazioni continueranno, perché le esternalizzazioni continueranno, ma continueranno al massimo ribasso con, come si dice, condizioni capestro, quasi da schiavitù. E noi lo stiamo vedendo negli appalti delle scuole, per le pulizie delle scuole, dove la gente è costretta a lavorare settimanalmente, magari 4 ore, ne fa un'ora in una scuola, un'ora in un'altra, oppure un'ora al pomeriggio, un'ora la mattina e cose di questo genere, a livello proprio, e questo siamo. Allora, io credo che oggi noi dobbiamo analizzare queste cose con molta serietà, ma soprattutto attrezzarci, e qui vado a finire, a terminare, attrezzarci a organizzare la ribellione, diciamo, la mobilitazione contro questi eventi nei nostri territori. E lì non dobbiamo essere da soli, noi dobbiamo essere capaci di costruire alleanze con quanti dei territori si sono mossi e si muovono per la difesa dell'ambiente, per la difesa del servizio, per la difesa. Guardate, purtroppo in Italia non mancano le lotte. Le lotte ci sono, ma sono molto parcellizzate, sono, come si dice, divise ognuno tra di loro. Noi non è che ci candidiamo, non ci montiamo la testa, non ci candidiamo certo a questa una ricomposizione, però credo che dobbiamo cercare le alleanze sul territorio con quanti come dice, si mobilitano su queste cose. Quindi per quanto riguarda noi, da oggi comincia la campagna e che proseguirà nei prossimi mesi. Volevo solo evidenziare un'altra cosa, oggi su un giornale, credo sia qua il Fatto Quotidiano, c'è una notizia abbastanza che fa accapponare la pelle. Non bastava lo sblocco Italia, praticamente è in preparazione un provvedimento che eliminerà quasi del tutto i reati ambientali. Ci mancava questa ciliegina sulla torta, no? Così ci sarà manco più nessun processo che poi verrà magari, no? In cui verranno assolti, e tolgono pure questa cosa. E c'è una critica molto pesante da parte, domanda che poi chi l'ha fatta, l'ha predisposta a mettere all'ACI, ex dell'ambiente, capo dell'ambiente, eccetera, eccetera, oggi uno dei più stretti collaboratori di Renzi. In pratica in questo c'era appunto sulla una critica molto pesante di due pretori molto conosciuti che in questi anni si sono battuti sulla questione ambientale, quindi voglio dire, voglio fare la castanda, come si dice, e la brucia sventure, però insomma ce ne abbiamo da lavorare, quindi io credo che oggi deve essere una giornata che analizziamo queste cose, ma è anche un momento in cui dobbiamo essere ottimisti, perché io credo che ci sono sono le energie sui territori al nostro interno per cominciare a ribaltare e a rovesciare veramente il tavolo. Qua ci sono i compagni di Napoli che hanno partecipato a tutte le vicende, insomma, poi ne parleranno, alle vicende che stanno Bagnoli, il mio omicidio, eccetera, eccetera. Quindi credo che noi abbiamo già esempi di lotte che possono vincere sicuramente, e anzi a questo proposito io credo che un applauso ai compagni di Lati e Lati. Rinfrancarci con qualche piccola vittoria, si vince poco in questi tempi, però si lotta tanto, e credo che questo, come dice qualcuno, chi lo lotta ha già perso e chi lotta può anche vincere. Grazie a tutti e buon lavoro.